Pensiero sulla lì dorate, va ti posa sui clivi e sui colli, o violezza notte. Laure dolci del suolo natal, del Giordano.
Posso chiederle cosa ne pensa di questa frase, se la condivide? La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio.
Ma che cavolo mi chiede? Io ho mai detto una roba del genere in vita mia.
È un passaggio del manifesto di 28.
Lo so benissimo, signora, lo credo, non sono mica un bambino, sa. Ma era nel 41, gente messa in prigione dai fascisti. Cosa pensavano, secondo lei, al trattato dell'articolo secondo della Costituzione?
Ma dico, Romano Prodi ha commesso un errore, lo ha ammesso lui stesso. E poi ha diffuso una dichiarazione. Il gesto che ho compiuto appartiene a una mia gestualità familiare. Mi sono reso conto, vedendo le riprese, di aver trasportato quasi meccanicamente quel gesto in un ambito diverso. Ho commesso un errore e di questo mi dispiaccio, ma è evidente dalle immagini e dall'audio che non ho mai inteso aggredire, né tantomeno intimidire la giornalista. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero, buongiorno a Michele Migone. Da galantuomo Romano Prodi ha ammesso che non avrebbe dovuto fare quel gesto, ma il killeraggio contro di lui dopo quel gesto è stato fortissimo. Il killeraggio che corrisponde a una campagna della destra contro l'Europa che parte dall'attacco di Giorgia Meloni al manifesto di Ventotene, prosegue con la campagna di stampa del giornale della destra contro quel manifesto e poi va a colpire Prodi come simbolo d'Europa e dell'europeismo. Sì, perché lui quel gesto l'ha fatto. Però quella domanda era proprio una domanda? Allora, risentiamo la domanda della giornalista di Rete 4 al professore Lavinia Orefici, inviata di Quarta Repubblica.
Chiedole cosa ne pensa di questa frase, se la condivide. La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio.
Ma dove l'avevamo sentita quella frase qualche giorno prima? Chi l'aveva tirata fuori dal cassetto?
La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso, non dogmaticamente, caso per caso.
Ecco, allora, era Giorgia Meloni quando ha attaccato il manifesto di Ventotene alla Camera dei Deputati. Sandra Zampa, senatrice del PD, per anni collaboratrice di Romano Prodi. Lui ha chiesto scusa, diciamo, per questo gesto. Voi ne avete parlato di questa cosa?
Io ero a Londra nei giorni in cui è successo, ma ci siamo scambiati molti messaggi e comunque ho seguito tutta la vicenda. Penso che raramente capita, anzi a mia memoria non mi ricordo un solo esponente di destra che abbia chiesto scusa per un episodio che molti, diciamo, considerano davvero una superficialità, probabilmente un gesto che gli è sfuggito, perché secondo me, per quel che lo conosco e penso, insomma, di conoscerlo da un bel po', sicuramente ha perso molto la pazienza, ma penso che abbia avvertito che si stava cercando di provocarlo. Quella non è una domanda, cioè se uno arriva e comincia a leggerti passaggi tra virgolette incriminati, gli stessi cioè della Meloni, e te le legge più volte. Il giorno prima hai fatto un'intervista in cui hai spiegato punto per punto il tuo diciamo il perché e come mai e che senso hanno quelle frasi nel contesto del manifesto di Ventotene. È evidente che Prodi ha percepito la volontà di una provocazione, dopodiché ha chiesto scusa, perché sicuramente quel gesto, che gli è secondo me venuto come un automatismo, era una cosa da evitare. Credo però che chi oggi difende i giornalisti come categoria, e ci sta pure questo, dovrebbe però allo stesso tempo spiegare a me, che sono anche io una giornalista, e a molti giornalisti, se quello di Porro è giornalismo, dato che Porro ha cominciato a costruire una specie di killeraggio da massacro. Io non ho mai visto una violenza così incredibile nei confronti di una persona che tocchi i capelli di qualcuno, non lo so. Vorrei che allora lunedì facesse lo stesso con il famoso pezzo di merda pronunciato da un esponente della destra nei confronti di un giornalista. Quando vedrò lo stesso dirò che mi sono sbagliata.
Ecco Nicola, la collega è Lavinia Orefici, perché questa reazione? Fra l'altro non eravamo abituati a Romano Prodi così arrabbiato.
Ma guarda, ovviamente alle domande si può rispondere anche con reazioni molto dure. Io non sono uno di quelli che fa il piangina sulle risposte dei politici, anche perché sennò non gli si possono fare domande come quelle che ha fatto Lavinia Orefici, che è una collega bravissima. Però se posso permettermi, quello che è successo non è un battibecco che ho sentito così definirlo da tanti, perché come faremo a vedere lunedì nel video a Quarta Repubblica, il problema è che Romano Prodi ha messo con questo clima di, diciamo, piuttosto di aggressività, e quello ci sta, ha messo le mani addosso a una giornalista.
Ecco, questo è Nicola Porro che sta intervenendo a una delle trasmissioni.
Nicola, sì? Stai dicendo che avete un video a Quarta Repubblica più esteso che farete vedere, dove si vede che cosa? Quindi mostrerete.
Ma si vede che Prodi prende la ciocca dei capelli della giornalista, che ha dei capelli lunghi biondi, e le prende la ciocca dei capelli davanti agli altri colleghi e le fa un gesto. Per carità, non si va in ospedale per una cosa di questo tipo. Ma Lavinia era scioccata e gli operatori erano scioccati.
L'obiettivo è sporcare l'immagine dell'uomo che ha vinto due volte le elezioni, di un grande europeista, di un uomo stimato in Italia e all'estero, di un uomo di grande qualità, e quindi è evidente che più fango tiri. D'altra parte, voglio dire, non è che è una novità. Trump è un maestro in questo e loro hanno avuto dei buoni maestri. È un po' però che anche nel nostro paese si è presa questa orribile strada, che sta veramente, secondo me, invece sporcando il giornalismo. A me mi ha colpito molto sentire anche giornalisti, professionisti di grande qualità difendere la categoria a spada tratta, senza porsi il quesito se questo tipo di attività che chiamiamo giornalismo è informazione o non è informazione, perché a lungo andare questa roba qua la devasterà il giornalismo, l'informazione.
Allora, ripetiamo, giusto perché rimanga agli atti.
Posso chiederle cosa ne pensa di questa frase, se la condivide? La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio.
Domanda, tra virgolette, della giornalista.
La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso, non dogmaticamente caso per caso.
Ispirata da questo intervento di Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati. L'offensiva contro il manifesto di Ventotene parte proprio in quella occasione.
Nella manifestazione che è stata fatta domenica a Piazza del Popolo e anche in questa a Piazza del Popolo e anche in quest'aula è stato richiamato da moltissimi partecipanti il manifesto di Ventotene. Ora, io spero che tutte queste persone in realtà non abbiano mai letto il manifesto di Ventotene, perché l'alternativa sarebbe francamente spaventosa, però a beneficio di chi ci guarda da casa e di chi non dovesse averlo mai letto, io sono contenta di, diciamo così, citare testualmente alcuni passi salienti del manifesto di Ventotene. Cito, primo, la rivoluzione europea per rispondere alle nostre esigenze dovrà essere socialista, e fino a qui, vabbè. La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso, non dogmaticamente caso per caso. Nelle epoche rivoluzionarie in cui le istituzioni non debbono già essere amministrate ma create, la prassi democratica fallisce clamorosamente. Nel momento in cui occorre la massima...
Ecco dunque l'intervento di Giorgia Meloni. Tutti a guardare il gesto di Prodi, pochi invece a guardare la natura della campagna iniziata dalla destra contro l'Europa e il manifesto di Ventotene. Noi abbiamo interpellato su questo Nadia Urbinati, docente alla Columbia University.
Sarà un
Loro stanno facendo un lavoro anche abbastanza intelligente, mentre l'opposizione non sa capirlo, e cioè quello di disgregare tutti quei, diciamo, valori ancora in piedi e quasi indiscutibili che hanno caratterizzato l'Italia e l'Europa del post Seconda Guerra Mondiale. Quindi, dopo aver sfasciato l'idea di socialismo, l'idea del comunismo italiano, insomma, la tradizione di Berlinguer, ora tocca al mostro sacro che è Ventotene, l'Europa, sul quale non si era mai discusso, sul cui valore democratico e liberale non si era mai discusso finora. Quindi lei, non solo lei, penso che ci sia un team di persone che lavorano alla ridefinizione della cultura politica nel nostro paese, lei sta facendo coerentemente un lavoro egemonico. Che l'opposizione non lo capisca? E questo è sorprendente. Io ho seguito la battaglia parlamentare, ovviamente è onorevole intervenire anche con parole, diciamo così, commoventi, però non si è risposta al problema. Cioè lei ha usato il manifesto di Ventotene in una maniera brutale, e come l'hanno difesa questo manifesto? Dicendo, dando ragione a lei, cioè insomma, è il manifesto di un'epoca che è l'epoca fascista, 1941, quindi è chiaro che non gli si può chiedere tutto, per cui si è caduti esattamente nella trappola che lei ha teso, e questo dimostra che nell'opposizione, nella cultura politica dell'opposizione, non c'è davvero consapevolezza di quello che sta accadendo e dei propri valori di riferimento. Vista in quel modo e mi ha veramente stupito l'incapacità di reazione. Non si urla, va bene, una reazione, capisco la reazione emotiva, giusta, però sono intervenuti altri grandi protagonisti della cultura, dell'opinione, che hanno detto, ma insomma, non si possono estrapolare delle frasi dal contesto storico. Cosa vuol dire? Che se noi lo mettiamo nel contesto storico, quello va bene per il 41, ma non va più bene per noi. Quindi non va più bene. Il manifesto è una cosa vecchia, appartiene al passato. Usiamo il mito è quello dell'Unione Europea, ma eliminato quella base lì, l'Unione Europea può essere fatta in maniere ben diverse da come quella mito federalista la proponeva. Potrebbe essere, per esempio, un'Europa confederale, che è quello che vuole la Meloni. Potrebbe essere, per esempio, un'Europa che segue una logica di diciamo di avvicinamento maggiore al sovranismo. Benissimo. Quindi capisce che è molto molto radicale l'intervento sul manifesto di Ventotene.
Ha fatto arrabbiare tutti con Ventotene.
Ho fatto arrabbiare, ho letto un testo, cioè non ho capito, il testo si può distribuire ma non si deve leggere.
Però è un simbolo Ventotene, no Presidente?
È un simbolo del quale ho riletto i contenuti, non capisco che cosa ci sia di offensivo.
Un simbolo dell'Europa unita e libera.
Non capisco che cosa ci sia di offensivo nel leggere il testo.
Ha distorto.
Non l'ho distorto. Letto.
Distolto l'attenzione dalla maggioranza.
Che il testo diceva 80 anni fa, ma per il fatto che è stato distribuito sabato scorso e quindi un testo che 80 anni fa aveva una sua contestualità, se tu lo distribuisci oggi, io devo leggerlo e chiederti se è quello in cui credi.
Però appunto Presidente,
cosa avrebbe dovuto dire l'opposizione, in particolare penso al PD, secondo lei?
Leggerlo quel manifesto. Il manifesto dimostra che la signora Meloni non l'ha letto, per lei, perché lei non legge ovviamente, le hanno preparato tutto, prendono dei pezzettini, li mettono insieme, leggetelo quel manifesto e vi accorgete che è veramente scritto per noi. Per esempio, come difendiamo le nostre democrazie? Perché loro partono dall'idea, questi di Ventotene, gli antifascisti di Ventotene, che i regimi liberali costituzionali sono caduti per delle debolezze, perché i democratici di allora erano incapaci di comprendere come difendere i sistemi costituzionali, sono stati quindi dei pusillamini, degli incapaci, perché per loro esistono solo le regole e quindi segui le regole e sei a posto, ma coloro che poi le violano le regole, che cosa ne fai di loro? Come reagisci contro coloro che le violano queste regole? Loro si posero questo problema e noi invece di porcelo, accettiamo il fatto che la Meloni distrugge completamente la base su cui possiamo fare questo ragionamento, perché ci dice che il manifesto di Ventotene è una roba che va bene per il passato, ma non per oggi, ma non per noi.
Nadia Urbinati. E al bivio della storia, la sovranista Meloni si vuole dunque allacciare a Trump e al trumpismo. Sentiamo Gianni Cuperlo.
Semplificando molto al limite della banalità, direi che ci sono due sentieri che si possono imboccare. Uno è quello del coraggio e, se vuoi, anche un po' della moderata utopia che rilanci la prospettiva di una maggiore integrazione politica, oltre che commerciale, economica, monetaria, e significa porsi il tema di come si affronta il capitolo della sicurezza, della difesa, a fronte di un disimpegno progressivo dell'America dal teatro europeo. Però significa anche sviluppare una seria politica industriale, una seria politica fiscale, una unità sul piano delle prospettive strategiche di un'Europa che per l'appunto non può limitarsi a proseguire sulla strada che ha intrapreso sino a qui. E l'altro sentiero è quello di un ritorno in auge, nella migliore delle versioni, di un'Europa intergovernativa, dove ciascun paese, ciascuna nazione, come direbbe la Presidente del Consiglio, coltiva i suoi specifici interessi in una trattativa costante e in una costante contrattazione con gli altri paesi europei. Nella peggiore delle versioni è il ritorno prepotente di quel nazionalismo che è stato il vero male che ha segnato la storia, la parabola dell'Europa nel secolo alle nostre spalle, per la verità anche in quello precedente, ma nel secolo alle spalle che abbiamo alle spalle, ha prodotto le peggiori tragedie, le peggiori carneficine sul territorio di questo continente. Ecco, l'impressione è che la destra italiana, nella persona della Presidente del Consiglio, del partito di maggioranza relativa, sia sostanzialmente protesa verso questo secondo sentiero, con un aggravante o una variante a seconda dei giudizi, che la maggioranza che sostiene il suo governo è profondamente divisa al suo interno. Ci sono tre forze, vabbè, poi c'è anche quella piccolina di Noi Moderati, insomma le tre partiti che reggono questa maggioranza, sulle prospettive dell'Europa e sui singoli dossier dossier fondamentali che oggi sono all'ordine del giorno dell'Europa hanno delle posizioni radicalmente diverse. Si è molto ricamato, io capisco anche perché era un tema rilevante, sulle divisioni all'interno del mio partito che è il PD sul recente voto del Parlamento europeo, ma direi che in questo contesto che ho provato così a sintetizzare, le divisioni verticali della maggioranza che oggi regge la guida del paese forse dovrebbero essere ancora più al centro dell'attenzione.
Ma se non è stato ancora fatto del tutto quel salto da parte di Giorgia Meloni verso l'abbraccio con Trump e il distacco dall'Unione Europea è per diversi fattori. Questo non è avvenuto ancora per diversi fattori, tra cui...
Penso si mette l'accento sull'aggettivo commerciali, deve metterlo invece sul sostantivo guerre, perché sono guerre anche queste di contrapposizione, che inducono poi a contrapposizioni sempre più dure e più pericolose. Ora,
tra cui ovviamente il Quirinale e Sergio Mattarella, di questo abbiamo parlato con Marzo Breda, quirinalista del Corriere della Sera.
Perché l'Unione Europea, di cui facciamo saldamente parte.
Quanto è preoccupato Sergio Mattarella?
La consistenza, la forza per interloquire in maniera autorevole.
Sì, è preoccupato di questa cosa, e in questa chiave vanno letti i suoi ultimi messaggi, perché sì, ovviamente sono dedicati al pericolo dei dazi, al rischio che aumentino le tensioni internazionali, ma lui richiama sempre l'Unione Europea e la forza che l'Unione Europea in questa partita può avere, ma vincolando il governo a essere coerente su questo. Noi abbiamo una maggioranza, una coalizione di governo che vede i tre partner divisi, no? C'è Salvini che fa il filo putinista e il filo trampiano in modo così anche balordo. Abbiamo Tajani che cerca di mantenere l'ancoraggio europeo, e abbiamo la Premier, e fra loro due, dimenticavo, si attaccano a giorni alterni, e abbiamo la Premier Meloni che è, come dire, insicura e non ha risolto questo conflitto con se stessa, per cui vorrebbe non dispiacere a Trump, ma vorrebbe anche restare un po' coerente con l'impegno che ha preso durante il suo governo verso l'Ucraina. Ecco il punto, e il Presidente, il sottinteso, il retropensiero dei suoi messaggi è appunto che bisogna ritrovare coerenza tra noi, una linea unitaria, e poi cercare di prendere parte, nel senso di essere partecipi delle scelte dell'Europa, non subire. Ed è per questo che cerca anche di appunto spingere il nostro governo a coltivare un rapporto meno controversiale, meno litigioso, per esempio con Macron e con il futuribile, nel senso che non è ancora insediato, lo sarà presto, governo di Berlino. Insomma, noi siamo tra i paesi fondatori e dobbiamo, come dire, non subire l'iniziativa di altri, ma condividere, essere parte dell'iniziativa che partirà adesso, perché su questi dazi e su altre guerre commerciali e non solo, non possiamo subirle, ecco, questo passivamente. Questo è il senso dei suoi messaggi.
Sergio Mattarella parla con Giorgia Meloni in colloqui riservati, evidentemente, di questi temi, ma Giorgia Meloni ha risposto in qualche maniera, fa vedere di comprendere la situazione, oppure sta semplicemente facendo melina in attesa poi di abbracciare Trump?
No, certe volte sembra aver condiviso le raccomandazioni del presidente, che d'altro canto sono tutte nella direzione di appunto di dare assistenza al governo in qualche modo. È un'azione di rincalzo al governo, di, anche a livello europeo e comunque internazionale, no? Sarebbe contraddittorio se, mentre lui, parlo di Mattarella, gira vari paesi, parla con leader stranieri, se lui assumesse degli impegni a nome dell'Italia e poi il governo li contraddicesse, questo sarebbe. Ma al momento la cosa mostra di funzionare abbastanza, certo nei limiti di quello che è questa maggioranza, no?
Era Marzo Breda, ci sentiamo tra poco per la seconda parte della trasmissione, parliamo di Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu ha ripreso la guerra a Gaza. I morti sono più di 50.000, una strage infinita. E la guerra è stata ripresa a Netanyahu anche per motivi di politica interna. Come sappiamo, le manifestazioni contro di lui sono fortissime in questi giorni. Buona parte dell'opinione pubblica israeliana non voleva la ripresa della guerra a Gaza, ma soprattutto vede come Netanyahu voglia consolidare il suo potere spogliando la democrazia israeliana dei contrappesi che ancora ha. Abbiamo parlato di questi temi con Anshel Pfeffer, che è un editorialista del quotidiano israeliano Haaretz e dell'Economist, che era presente a Milano i giorni scorsi, un'iniziativa di sinistra per Israele. La prima domanda che abbiamo fatto è di parlarci della nuova legge che mette di fatto i giudici sotto controllo dei politici della Knesset.
Significa che dalla prossima Knesset, dal prossimo Parlamento, quindi dopo che si terranno le elezioni in Israele, le nomine dei futuri giudici della Corte Suprema saranno molto più sotto il controllo dei politici rispetto al passato. Le decisioni su chi sarebbe stato giudice della Corte Suprema erano divise tra giudici e politici e rappresentanti della professione legale. Ora i politici avranno molto più controllo. La Knesset cambierà quella legge. Quindi un primo successo per il tentativo del governo di indebolire la Corte Suprema indipendente. Ma è troppo presto per dire quanto sarà dannoso.
Ma la Corte Suprema è ancora l'obiettivo finale di Benjamin Netanyahu?
Bene, la Corte Suprema è l'unico vero limite al potere del governo. La Knesset, il Parlamento israeliano, di solito vota insieme al governo. Quindi, quando il governo è al potere, la Knesset non è un limite ai suoi poteri. L'unico vero sistema di controlli ed equilibri nella democrazia israeliana è la Corte Suprema. Quindi, sì, il governo sotto Netanyahu sta cercando da oltre 2 anni di indebolire la Corte Suprema.
Ma Netanyahu sarà in grado di mettere a tacere la Corte Suprema?
Beh, finora non ci sono riusciti. La Corte Suprema ha emesso sentenze contro il governo in una serie di casi negli ultimi due anni. Finora il governo ha fallito. Questa legge significa che il governo avrà più influenza nella nomina dei giudici che ritiene più di suo gradimento. Ma finora penso che la controprotesta e la campagna dell'opposizione in Israele, e non solo l'opposizione formale, ma l'opposizione nelle strade di civili comuni, centinaia di migliaia di persone scese in piazza, abbia avuto successo, credo, nel bloccare il governo. Ma è una guerra, non finisce con una sola battaglia.
On the streets of Tel Aviv, Israel looks and feels like a nation divided.
Uno dei motivi di queste proteste in Israele è dato dal licenziamento da parte del governo del capo dello Shin Bet Ronan Bar e anche della procuratrice generale Galib Barav Miara. Perché l'ha fatto e che collegamento c'è con il Qatar Gate? Di questo abbiamo chiesto ancora al nostro ospite, ovvero sia l'editorialista del quotidiano israeliano Haaretz e dell'Economist Anshel Pfeffer.
The Prime Minister Benjamin Netanyahu may have been backed by the majority in the days that followed the Hamas attack.
Well, there is an ongoing investigation into.
C'è un'indagine in corso sui collegamenti tra il governo del Qatar e i consiglieri senior di Netanyahu, che presumibilmente ricevevano pagamenti dal governo del Qatar o da persone collegate al governo del Qatar per varie campagne di pubbliche relazioni. Allo stesso tempo lavoravano nell'ufficio del primo ministro. Quindi questa è ovviamente una cosa che è sia un conflitto di interessi, sia una cosa che potrebbe anche essere illegale. Stiamo vedendo nel modo in cui Netanyahu ha risposto alle domande su questo, nel modo in cui ha fatto dichiarazioni su questo, che è molto stressato da questo. Ed è una cosa che lo preoccupa. Sebbene non abbiamo ancora sentito parlare di alcuna indagine diretta contro Netanyahu stesso, sembra molto molto preoccupato. E il tempismo, sebbene sapessimo che voleva sostituire il capo dello Shin Bet, sapevamo che voleva sostituire il procuratore generale, ma il tempismo della più recente spinta a licenziare quei due funzionari molto importanti sembra quasi impossibile da non collegare all'indagine Qatargate. Non è una coincidenza, credo.
Ecco, ma è preoccupato per che cosa? Perché l'indagine lo possa raggiungere?
Prima di tutto, forse potrebbe raggiungere lui, le persone a lui collegate. Sai, ci sono cose che non posso dire perché ci sono anche questioni di diffamazione a cui devo stare attento. Ma c'è ovviamente una preoccupazione sia per Netanyahu stesso che per la sua cerchia molto ristretta su cosa potrebbe scoprire l'indagine Qatar.
Ecco, ma questa indagine è collegata al massacro del 7 di ottobre?
Dubito che sia collegato direttamente al 7 ottobre, ma sappiamo che il Qatar è un governo che ha speso molti soldi per sostenere Hamas. Sappiamo che è un governo che ha un'organizzazione di notizie, Al Jazeera, che sostiene anche Hamas. E sai, ora ci sono proteste contro Hamas a Gaza. Al Jazeera non ne parla. Quindi sì, in un certo senso ti dice un po' che tipo di organizzazione giornalistica è mantenuta dal governo del Qatar. Quindi perché i qatarioti sarebbero così interessati a spendere soldi per influenzare Israele? Voglio dire, vediamo in molti paesi occidentali che i qatarioti stanno cercando di comprare influenza. È ovviamente qualcosa che dovrebbe preoccupare la sicurezza e le agenzie legali, non solo in Israele, ma penso ovunque. E abbiamo visto come la penso anche qui. e abbiamo visto come la pensano anche qui in Italia. Sì, probabilmente ci sono anche alcuni investimenti significativi del Canada.
Gli oppositori di Netanyahu dicono che il primo ministro sta cercando di distruggere la democrazia in Israele. Cosa ne pensa di questo nostro ospite?
Dipende tutto da come definisci la democrazia. Ci sono, sai, le definizioni più liberali di democrazia in cui sì, il governo è eletto dal popolo, ma non ha poteri illimitati. E ci sono vari modi in cui le minoranze vengono difese, i diritti umani e i diritti civili vengono protetti. E poi c'è un tipo di democrazia più maggioritaria, come la chiama Viktor Orban in Ungheria, la democrazia illiberale, in cui il potere è nelle mani del governo e non cerca davvero di proteggere. E lo stiamo vedendo ora con Donald Trump negli Stati Uniti. Anche Netanyahu vuole lo stesso tipo di governo. E non solo Netanyahu, ma la sua coalizione, i partiti che lo hanno messo al potere. In alcuni casi sono loro che stanno spingendo di più affinché questa legislazione indebolisca i tribunali e la democrazia. Ma sai, siamo in un periodo in cui c'è una discussione non solo in Israele, ma ovunque nel mondo occidentale su come definire la democrazia, cosa significhi veramente.
L'ultima domanda è al nostro ospite. Lui è un biografo di Netanyahu, ha scritto proprio un libro, una biografia del primo ministro israeliano. E a questo punto, Netanyahu come vorrebbe essere ricordato nella storia di Israele?
Netanyahu ha detto molte volte, e io gli credo su questo, non su tutto quello che dice, che voglia essere visto come il protettore di Israele. Ora, è molto difficile essere visti come il protettore di Israele quando il peggior massacro avvenuto nella storia israeliana, il 7 ottobre, è stato qualcosa che è accaduto sotto la sua supervisione. Quindi ora pensa che rimanendo primo, forse avendo un'altra guerra di successo a Gaza dal suo punto di vista o contro l'Iran, o avendo un accordo con l'Arabia Saudita, in qualche modo ricostruirà la sua immagine, perché è molto consapevole di come la storia la vede. Suo padre era uno storico, un professore di storia, quindi è ossessionato da come la storia lo vedrà. E dimettersi ora, per lui, significherebbe che si è dimesso a causa dei fallimenti del 7 ottobre. Non può sopportare il pensiero di essere il primo ministro che si è dimesso a causa del 7 ottobre. Ecco perché deve rimanere finché non crede di poterlo fare. Sta già dicendo che ha successo. Ha detto che ha cambiato il volto del Medio Oriente. Ora credo che sia un'esagerazione, ma farà di tutto per cercare di cambiare il record storico. Penso che sia una causa persa, non credo ci riuscirà. Penso che la maggior parte di noi veda che cosa è successo e che lui ne sia il responsabile. Ma lui vede le cose in modo diverso. Ecco perché è ancora primo ministro. Ma perché Israele, nonostante le proteste di parte dei suoi cittadini, crede ancora così tanto in Benjamin Netanyahu? Perché la destra è diventata egemone in Israele.
Ne abbiamo parlato con Paolo Di Motoli, che è autore del libro I mastini della terra, la destra israeliana dalle origini dell'egemonia, edito da Fuoriscena.
Sono stati fatti molti passi che all'epoca, che in passato potevano sembrare impensabili, anche la legge sullo Stato nazionale, che di fatto ha declassato l'arabo a seconda lingua, ha stabilito per legge che lo Stato di Israele deve essere uno Stato ebraico, di fatto una cosa che suona anche come una specie di sgarbo non solo agli arabi di Israele, ma che hanno mantenuto, direi, sostanzialmente la fedeltà allo Stato e sono stati anche uccisi durante il 7 ottobre, perché non sono stati risparmiati, ma anche ai drusi sostanzialmente, perché Israele non è un paese composto soltanto da cittadini di origine ebraica, ma da moltissime minoranze e anche da moltissimi colori della pelle. Quindi un po' questa legge, un po' il tentativo ovviamente di piegare la Corte Suprema ai dettami del governo, inesorabilmente assomigliano a tentativi che sono stati fatti per esempio in Polonia dai governi Kaczynski, o pensiamo anche all'Ungheria, tra l'altro prima, quando c'erano i famosi paesi di Visegrad, Israele per sfuggire un po' ai rimproveri dell'Unione Europea si era collegato come politica estera anche ai paesi di Visegrad per giocare su più tavoli e avere ulteriori elementi di pressione anche sull'Unione Europea, che ovviamente è più attenta alla questione dei diritti dei palestinesi, al tentare di contenere quantomeno il conflitto, e quindi ci sono degli elementi di affinità con l'Est Europa, direi, con i partiti di destra dell'Est Europa, ma anche quando Israele era socialista assomigliava molto di più alle realtà dell'Est Europa che al laburismo inglese, perché aveva strutture, e anche una concezione del mondo e dei cittadini soprattutto che provenivano da quelle zone. La questione dei movimenti sociali che ha fatto sì che l'asse si spostasse a destra anche è un altro elemento chiave per comprendere quella realtà. Loro negli anni 90 integrano una moltitudine di cittadini che venivano dalla Russia, che quindi non ne volevano sapere di sentire anche solo la parola socialismo e lavoro alle elezioni. E poi c'è un'altra cosa che le persone spesso dimenticano: tutti possono pensare che lo Stato di Israele sia ancora lo Stato degli ebrei ashkenaziti, ormai più della maggioranza dei cittadini di Israele di origine ebraica provengono o dai paesi africani o avevano i nonni che vivevano nei paesi arabi, e anche quello è un altro capitolo, perché moltissimi di loro vennero perseguitati anche prima che nacque lo Stato di Israele. Si parla di 800.000, ricordiamo che il primo esodo palestinese è di 700.000, e quindi messi tutti assieme questi ebrei dei paesi arabi attorno arrivavano a 800.000, poi lì le stime, ci sono alcuni autori che si sono occupati di questo, ma questi cittadini votano in gran parte per la destra, e hanno cambiato proprio la natura politica e anche sociale del paese.
Thousand Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation.
Probabilmente lo riconoscete, il trailer di No Other Land, documentario che ha vinto l'Oscar quest'anno. Ma continuiamo a parlare con Paolo Di Motoli. Perché Netanyahu è rimasto al potere così tanto? Voglio dire, come mai gli israeliani hanno dato a lui tutta questa fiducia nel corso di questi anni? E il tema, mi pare di comprendere, sia la sicurezza, cioè la paura e la sicurezza.
Ma noi possiamo guardare al nostro paese e immaginiamo invece delle ultime vicende che abbiamo visto legate all'impoverimento, al peggioramento dei servizi, immaginate di essere dentro una guerra e di avere un altro che ci fa esplodere gli autobus. è un esercizio, può essere interessante, ovviamente rimane fino a se stesso, però come andrebbero le elezioni in Italia con una situazione del genere, visto come sono andate senza guerra negli ultimi anni? Ci ricorderemo com'era il vecchio sistema politico italiano. Pensiamo che appunto nello Stato di Israele, sì, la paura è sicuramente un elemento, e poi bisogna anche riconoscere che è un politico molto abile Netanyahu, che è in grado di cambiare alleanza, di giocare su più tavoli, insomma ha una vasta esperienza, ha imparato molto la lezione dal primo governo, quando andò al governo per la prima volta e poi perse il governo e vinse Ehud Barak, che tentò di portare avanti diciamo gli accordi e di chiudere un accordo con i palestinesi fallendo, ahimè. Lui imparò la lezione e quindi dopo quel primo governo in cui poi era stato disarcionato è riuscito, attraverso una rete di alleanze, attraverso una grande abilità politica e anche, come dire, assumendosi dei rischi quando decise di fare il ministro dell'economia e lanciare una politica di liberalizzazioni estreme. Insomma, Israele è un paese molto dinamico dal punto di vista economico, con disuguaglianze che sono aumentate come in larga parte del mondo occidentale, però ha ottenuto brillanti risultati dal punto di vista dell'ipertecnologia, insomma, anche le università funzionano, insomma, piuttosto bene, e hanno gestito anche bene la crisi del Covid, come forse qualcuno si ricorderà, erano stati anche additati come modello durante gli anni del Covid. Quindi questo insieme di fattori, unita anche alla sua abilità, ha fatto sì che diventasse il perno di un sistema politico.
E per rimanere in sella, ovviamente l'alleanza con l'ultradestra ortodossa religiosa, che di fatto sempre di più detta l'agenda anche allo stesso Netanyahu. Israele laico e laburista, non si hanno più speranze di poterlo rivedere?
Ma io credo che il Likud è stato talmente dominante in questi anni che anche gli esponenti più liberali, più disponibili a una forma di compromesso, non entriamo nei dettagli perché poi insomma diventa, ma erano militanti del Likud. Ehud Olmert, che fece quest'ultimo tentativo di cui si è discusso molto con Abu Mazen nel 2008, però Ehud Olmert, che poi era confluito in Kadima, al partito di Sharon, però veniva dal Likud, era stato sindaco di Gerusalemme per il Likud. Cioè tutti gli esponenti, diciamo, più così, che possono far pensare a un miglioramento, a una moderazione della situazione sul fronte israeliano, ovviamente vengono comunque, oppure sono esponenti del centro. La sinistra è praticamente scomparsa. Pensiamo che il partito dell'architetto degli accordi di Oslo, che era Yossi Beilin, che è il Meretz, che è il partito dei kibbutznik, e alle ultime elezioni non ha preso praticamente seggi. I laburisti, che all'epoca di Yitzhak Rabin avevano 44 seggi, insomma, sono poi finiti a prendere 3, 6, 8 seggi, insomma, nelle elezioni. È una realtà che è praticamente scomparsa, unita al fatto anche che qualcuno di questi, diciamo, askenaziti, che sono persone colte, raffinate, di visioni liberali, progressiste, alcuni di quelli che se ne sono andati, per esempio, dallo Stato di Israele, erano proprio questi, e quindi togliendo forza, come dire, anche elettoralmente ai partiti magari più disponibili a forme di compromesso, insomma, o più progressisti.
Paolo Di Motoli, autore del libro I mastini della terra, la destra israeliana dall'origine all'egemonia, edito da Fuoriscena.
Thank you.
Bombe e missili cadono ancora su Gaza, ma la guerra è anche più larga in Medio Oriente, gli attacchi USA agli Houthi, la questione iraniana, ne abbiamo parlato con Eli Carmon, politologo israeliano ed esperto di sicurezza.
Gli americani si sono già preparati nel Mar Rosso e anche nel Golfo per un'azione, diciamo, di riducere la possibilità dei Houthi di influire sul commercio internazionale, e anche perché i Houthi sono sostenuti da Iran, ha minacciato Iran che se continuano a appoggiare i Houthi saranno anche loro attaccati militarmente. Non è passato ancora, ma siamo già a una fase in quanto i Houthi sono l'obiettivo principale della regione dell'amministrazione di Trump, che dobbiamo dire, durante la prima presidenza del presidente Trump, lui non ha fatto niente contro i Houthi quando loro hanno toccato l'Arabia Saudita e hanno fatto dei danni enormi alla industria, alla infrastruttura petrolifera di Arabia Saudita. Adesso Trump credo che ha capito che è stato un sbaglio strategico. Questo ha rafforzato i leader dei Houthi, principalmente il leader principale, che è Abdel Malik il Houthi, che si considera oggi come diciamo un leader regionale molto importante, che sta influendo tutto il commercio internazionale, che sta negoziando non direttamente, non attraverso l'Iran, ma direttamente con la Russia e la Cina su quelli che possono passare e non possono passare nel Mar Rosso o anche nel Golfo Arabico. E dunque era un challenge agli americani, che hanno un piano molto importante anche dal presidente Biden, che sarebbe una diciamo la strategia che si chiama il corridoio India, il Golfo, Israele e Europa, che sarebbe un piano strategico per fare concorrenza con la Cina, con il Belt and Road piano cinese. E qui ci sono interessi locali, diciamo, di paesi come l'Arabia Saudita, Emirati, Israele, Egitto e chiaramente anche i Houthi, anche elementi regionali, che tutto questo complesso fra l'asse iraniano sciita e l'asse sunnita, è globale la lotta fra gli Stati Uniti e l'Occidente, in un certo senso, e l'asse Russia, Cina, Iran. Chiaramente il problema principale, che forse in questo momento non si parla tanto di quello, è il progetto nucleare iraniano. La tentativa di Trump, che ha detto chiaramente a Israele: noi non attaccheremo Iran e anche voi non dovrete attaccare in quanto c'è un negoziato. Noi gli americani vamo a negoziare un nuovo piano strategico con Iran sopra il progetto nucleare. Ma giusto 2 giorni fa, quando Trump ha presentato questa proposta di negoziato, Ayatollah Khamenei, il leader iraniano, ha respinto questa proposizione, e dunque ci siamo in questo momento di tensione, e per questo credo che Trump ha minacciato Iran durante la crisi attuale con i Houthi. La grande maggioranza degli armamenti dell'arsenale Houthi proviene da Iran. Ci sono anche dei navi spia iraniani nelle acque del Mar Rosso, che aiutano ai Houthi per trovare obiettivi americani, le navi americane militari, e questa è una minaccia. Due giorni fa si è detto anche che gli americani hanno distrutto questo, uno dei principali navi a spia iraniani, però pare che questa non è una informazione già, vera. Ma questo potrebbe essere, per esempio, un trigger per una azione americana contro gli iraniani.
Ci sentiamo domenica prossima. Buona giornata, buona settimana da Michele Migone. Va ti posa sui clivi e sui colli.